Allora abbiamo fino alle 2, fino alle 7:20, perché poi lui deve scappare via per il treno e noi chiudiamo l'università, per cui 7:20. Poi quello che viene viene, non è che siamo. Sì, 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 ok, va bene. Allora, l'idea che ho dato, che eravamo d'accordo su questo, era che tutti quanti leggevamo pezzi, tutto, insomma, il tuo testo, e che ti facevamo delle domande, ma anche non solo domande, osservazioni, anche aggiunte, riflessioni, qualche cosa che in qualche modo partisse dal tuo testo e arricchisse il discorso, com'è. E quindi c'è una certa libertà che ognuno porta come domanda a te sulla questione. Io devo dire, un attimo, presentando il testo, che alla fine l'ho chiuso, l'ho pensato come un atto d'amore nei confronti del femminismo, nel senso che veramente, cioè veramente il senso che magari uno perde ogni tanto del perché siamo all'interno di questa impresa del femminismo, che ognuno ha ogni tanto presa da dubbi, invece questo libro ti fa rinnamorare del femminismo. Comunque questa è stata una cosa che io ho avvertito tantissimo, e anche del fatto che l'invito che tu fai è che non occorre ogni volta ricominciare da capo, ma tenere conto anche di quello che è stato, non perché allora è qualcosa da ripetere, ma da rimettere in gioco per leggere quello che sta accadendo, la realtà che sta accadendo. Allora, il tuo libro ha una grande capacità di leggere dall'interno quello che avviene, come della nostra realtà, e lo metti in opera in questo senso. Poi un punto che si diceva con Anna Chiara sul tema del tuo titolo, il trucco, come il trucco come identificazione inconsapevole ad una rappresentazione. Quindi la difficoltà della nostra contemporaneità è che c'è una identificazione inconscia, un'identificazione inconscia ad una rappresentazione del potere, e che il tuo libro è un po' un disvelamento di questa identificazione inconscia, il trucco in questo senso, diciamo, come modalità. E poi, e con questo concludo, perché così incominciamo con le domande, l'idea è che è un libro su un ventennio di Berlusconi, ma è un libro sulla figura di Berlusconi come sintomo di una trasformazione, quindi sintomo di una trasformazione nella quale la sessualità è diventata eccedente ai giochi tradizionali della politica, e che questa eccedenza della sessualità rispetto ai giochi tradizionali della politica che il ventennio berlusconiano ha portato ad evidenza è qualcosa che ora ci rigiochiamo, nel senso che è qualcosa che non va coperto, ma che sta a noi vedere in quale forma avere il senso di giocarlo politicamente. Ecco, questa è un po' la piccola presentazione che volevo fare, e adesso aprirei con le domande, che devono essere un po' ordinate, perché c'è questa cosa di interlocuzione con Ida, quindi con una certa pulizia nel dialogo. Ecco, questa era la piccola presentazione che volevo fare.
Ho sentato. Risponderti chiaro sulla questione dell'atto d'amore del femminismo.
Sì.
Perché è molto vero quello che dici, però è altrettanto vero che il libro è molto attraversato dal dubbio, cioè è un amore ritrovato anche per me. Non è un amore presupposto, perché invece questo libro è stato scritto durante 2 o 3 anni in cui io sono stata molto attraversata dalla domanda sulla capacità o meno del femminismo di leggere il presente. Quindi in qualche modo è stato un percorso in cui anch'io ho ritrovato le ragioni del grande amore, però le ho dovute un po' ritrovare. Ecco.
Sì, ho capito.
Dentro anche un'altalena di dimostrazione di una grande potenza ermeneutica, chiamiamo così, del femminismo, è una sensazione di incapacità diffusa di usarla.
Sì.
E quindi anche anche nel perfume del libro una certa tendenza a vedere solo le conferme, no? Mm-hmm. E il libro è attraversato da moltissimi dubbi sulla nostra capacità di leggere questa trasformazione che tu hai assunto.
Sì. Ok, va bene.
Visto che c'è stata la parola dell'atto d'amore, dico la cosa che alla fin fine mi sono scritta dietro, che era un sentire intimo, al di là di altre cose che magari poi volevi discutere sul libro, però a un certo punto, sentendo l'amore e l'atto d'amore e anche il lavoro fatto, a un certo punto mi sono scritta, te lo leggo, ma se siamo così belle, brave e buone, perché siamo sole? Cioè, quella domanda che a volte una donna si fa, che ha una vita privata, appunto, che avendo fatto il femminismo, l'ho come fatta a noi, perché il libro mi è piaciuto moltissimo e credo che come lettura della realtà sia una delle cose migliori in questo momento che si possano leggere. E nonostante i dubbi, come dire, ho avuto un grande senso, sì, di conferma, sono stata contenta, ma guarda quanto siamo brave, quanto siamo belle, quanto siamo buone. E tuttavia, come tu dici, il dubbio c'è. E, quindi, anche perché poi è vero che anche tu finisci con la questione maschile, la tua ultima parola nel libro è la parola maschile, e quindi adesso... Non avrei voluto dire questa cosa subito, ma intervenire nel merito. Però rispetto all'atto d'amore per il femminismo, che non l'avevo percepito così, adesso mi viene da dirti questa cosa, che rileggendolo fra ieri e oggi sono tornata ad andare a cercare le parti più in ombra, paradossalmente, no? Là dove andavo a cercare come un qualche indizio per dare una risposta a quella domanda, anche se come dire, una risposta me l'ero data, che è quella di invertire la domanda, no? Quello che ti dicono gli psicanalisti, ma perché se sono così bella, brava e buona sono sola? E dico, non è una domanda, è proprio perché sei così brava, bella e buona che sei sola. E naturalmente non mi ha mai convinto nella vita personale, non mi convince neanche per quanto riguarda l'analisi politica. Certamente c'è qualcosa di che obiettivamente non incontra, perché c'è qualcosa che è arduo, c'è una peculiare, non è un percorso facile, il femminismo è anche difficile da amare, no? C'è qualcosa per cui non è una cosa che possa trasformarsi in qualcosa tipo populismo femminista, no, non può essere, non può diventarlo, e quindi non acchiappa più di tanto, c'è una resistenza che è anche una risorsa, però comunque adesso solo queste sensazioni al momento.
Secondo me siamo sole perché è una delle tesi di questo libro, perché la risposta neoliberale al femminismo è stata molto potente. E io penso che noi abbiamo un po' difettato nel analizzarla. Almeno, forse qui proietto, ma per me scrivere questo libro ha significato fare i conti con la risposta neoliberale al femminismo degli anni 70. E io penso che abbiamo sottovalutato un po' i punti di tangenza tra neoliberalismo e femminismo, che rendono di così difficile comprensione la nostra posizione, no? Che mediamente non viene così al meglio riconosciuta come una posizione veramente sovversiva, risalente appunto agli anni 70, oppure viene ormai equiparata, diciamo, al femminismo di mercato, cioè posso fare quello che voglio. nasce nel senso di droga, un po' un mercato, nel senso che... E io penso che da questo punto di vista c'è una difficoltà qui, noi proprio, noi mi riferisco alle qui presenti, siamo, non solo, ma insomma, noi femminismo italiano della differenza, siamo stati in una difficoltà di analisi della risposta neoliberale al femminismo negli anni 70, che ha significato appunto una grande traduzione di istanze di libertà politica in libertà di mercato, per dirla all'ingrosso. E, ecco, quindi penso che forse chiarire meglio la nostra posizione rispetto a questo ci sarebbe anche, come sempre successo, rifare un taglio e ridisegnare delle alleanze anche per quelle cose. Questa è una risposta nobile, Diana, poi c'è una risposta ignobile che io preferisco non dare e che riguarda la particolare sordità del dibattito intellettuale italiano al pensiero femminile femminista, che è veramente qualcosa di sorprendente ormai per me, qualcosa di molto sorprendente, specialmente in campo filosofico.
Ok, chi è che vuole fare una domanda?
Posso interrompere io, nel senso che
Davide.
Essendo. Salve, professore, sono io. Non mi vedrà perché sono alle spalle del computer. Più che altro perché la mia domanda riguarda le prime pagine di quella selezione che ci è stata fornita, cioè pagina 155. Lo chiedo da studioso di Kant, ma conscio del fatto che mi manca tutto il sostrato concettuale e lessicale lacaniano, che è un po' il sostrato del libro e così via. E cioè, quello che chiedevo è: perché imperativo morale edipico kantiano? Questo è, che spero che era categorico, ma mi piacerebbe capire questa interpretazione edipico. Grazie mille.
Ma perché secondo me c'è, naturalmente Diana Sertoni, esperta di Kant molto più di me, potrebbe rispondere lei. Ma c'è un certo isomorfismo, diciamo, tra il romanzo di formazione edipico freudiano e il romanzo di formazione kantiano. Alla fine si tratta sempre di un processo di soggettivazione che passa per una soggezione alla legge, alla vigenza della legge, al valore della legge, sia che assuma la forma kantiana dell'imperativo categorico, sia che assuma la forma freudiana del superiore. Non c'è, dal punto di vista, diciamo, formale, non c'è una gran differenza. Io credo che sia, diciamo, una variazione sul tema.
Ho capito, grazie mille.
Posso, diciamo, in caso, sì, faccio, sì, una battuta. Non ci avevo pensato prima, ma il libro di Ida mostra veramente quanto Sade con Kant in questo caso sia una bella lettura, insomma, no? dell'altra faccia, no? Dell'imperativo kantiano, che appunto è rovesciato, ma incarnato da Sade. Quindi secondo me tutta la parabola che Ida racconta proprio potrebbe rileggere quel tipo di specularità.
Come ho detto adesso del superiore kantiano.
Ok.
Vuoi dire tu, Chiara?
No. Io sto per dire le domande. A me è piaciuto molto il capitolo sul femminismo e la questione maschile. Perché lì è venuto fuori una questione secondo me molto, molto importante, che è legata alla libertà, e alla fine ho concluso questo leggendo il tuo testo, che la posta in gioco non è la libertà femminile, non è neppure il senso del femminismo secondo me, ma è la differenza femminile. Cioè, nel senso che di fronte a quelle libertà che noi vediamo assunte dalle donne che sono all'interno del governo, sono state al governo di Berlusconi, ora di Renzi, le vediamo, come descrivi bene tu, donne padrone di sé, visibili nella sfera pubblica, però la loro eccedenza e la loro differenza è stata neutralizzata. Ecco, e quindi, come dire, le donne dovrebbero sempre chiedersi se quello che fanno e quello che dicono deriva da una differenza sessuale, già cioè da una differenza femminile, da un'eccedenza oppure no. Cioè, come dire, la differenza è il criterio di valutazione della libertà femminile, secondo me, da quello che ho tratto dalla tua lezione, ecco, dalle tue parole.
Io sono d'accordissimo, cioè di più che coincidono le due cose, no? Perché noi abbiamo sempre definito la differenza come una libera risignificazione della differenza femminile, quindi
sì, ma mi sembra che
differenza e libertà femminile sono un po' la stessa cosa. Naturalmente è molto difficile, continua a essere molto difficile far passare questo senso della differenza. Io sto cercando anche qui di lavorare in questo senso, ma di nuovo trovo che sia molto complicato muoversi tra un istinto essenzialista, cioè un istinto a interpretare come essenzialista la questione della differenza, no? Mm-hmm. Come se, diciamo, come se un dato ontologico fosse necessariamente anche un dato essenzialista e identitario. Io ho sempre cercato di staccare questi termini, cioè di liberare l'ontologia dall'essenzialismo e dall'identitarismo, in modo che noi non abbiamo paura del dato ontologico senza schiacciarlo su un dato essenzialistico identitario. E dall'altra parte, se si esce dall'altro polo, invece c'è un'idea di libertà banale. Banale è legata molto anche a una. Allora siamo tutti uguali, siamo tutti liberi. Ma allora perché la differenza femminile non il queer oppure non anche gli uomini, eccetera? Quindi è sempre molto difficile riconfermare questo nesso profondo tra differenza femminile come, diciamo, costruzione politica della libertà. Io direi che questa è la scommessa e che tanto più in termini di egemonia neoliberale, la libertà viene definita dal neoliberalismo, bisogna rilavorare su questa sfida.
Sì, infatti.
Comunque sono d'accordo con te, alla fine la posta in gioco che risulta un po' anche da questo lavoro è sempre questa, è di nuovo la posta in gioco di libertà e differenza.
Sì, mi sembra proprio che sia la posta in gioco la differenza proprio perché la libertà c'è, come dire, data che la libertà c'è, quello che manca è la differenza, cioè sono donne che sono libere ma non mettono in atto niente di sé, questa è la povertà di quella libertà.
Sì, è un altro modo per dire quello che dicevo io, cioè in termini di egemonia neoliberale che risignificano la libertà in termini di libertà scelta sostanzialmente e quindi di libertà di mercato più che altro, è difficile riconfermare il nesso con la differenza femminile, per me differenza femminile è libertà politica delle donne, è la stessa cosa.
Ok, chi è che vuole intervenire? Faccio passare la banda e poi la mano.
Sì, io sì, ho un sacco di appunti, ma in realtà sono soprattutto, come dire, di registrazione di molte cose che tu dici nel libro che sono molto interessanti e mi trovo molto d'accordo, come ne nomino alcune, il nesso di sessualità politica e inconscio e che è una questione su cui invece appunto il femminismo della differenza, tu lo ricordi giustamente qui ma lo ricordavi anche altrove, è intervenuto a poco, il poco ascolto della parola di donne, insomma quasi tutto quello che dici nel testo mi trovo d'accordo. Ci sono due punti però un po' problematici per me, allora cerco di dirteli molto semplicemente. Il primo è questo: ho avuto come l'impressione che nel testo in qualche modo si consideri Berlusconi e l'età di Berlusconi non come un'eccezione, questo tu lo dici, non è un fungo spuntato dal nulla, no, nella storia politica italiana, ma quasi una conseguenza, metto fra virgolette, necessaria dell'evoluzione del paradigma politico moderno o della sua fine, della sua crisi, no? E ecco, questo mi ha suscitato qualche perplessità, perché tu stessa a un certo punto te la prendi invece con, per esempio, la lettura, mi sembra che sia Recalcati, quando dici si dà una lettura legata all'evaporazione del padre, eccetera, e tu dici queste vicende non rispondono a nessuna necessità interna, ma sono contingenti. Ecco, a me nel mio sentire, io rimarcherei, insomma, sento molto questa contingenza, sia pure durata molto a lungo, un incubo, un sogno durato 20 anni, ma appunto una contingenza, e qui c'entrano, sì, c'entra la personalità sicuramente di quest'uomo, c'entrano vari fattori, insomma, mentre nel testo per certi versi, anche se tu dici di no, in realtà mi è sembrato di vedere come una sorta di, sì, sarebbe una tappa del un certo paradigma politico, della sua crisi, e quindi una sorta di necessità che io non sento.
Ma per esempio dove l'hai visto questo? Perché proprio quando ti
contavo. Eh sì, adesso farei fatica a indicarti, è un'impressione di lettura generale, no? Probabilmente deriva, forse io mi sono detta anche dal fatto che andando a leggere qualcosa che è capitato, un insieme di contingenze, un pezzo di storia italiana di fatto, perché sono 20 anni, inevitabilmente si finisce col sembrare che non siano semplicemente delle contingenze, ma siano un'evoluzione quasi necessaria. Non so, mi viene in mente un punto che è peraltro un punto forte del tuo discorso, quando dici ad esempio che il berlusconismo va collocato come eletto, come una risposta maschile a una certa libertà femminile che c'è stata, e anche al femminismo, una risposta regressiva o comunque che comunque interviene lì. Ad esempio lì c'è una sorta, io ho letto una sorta di, non so come dire, di necessità, mi sono persa un po' la contingenza della cosa, ma probabilmente deriva dal fatto di leggerla, non so, retrospettivamente, non... Oh, questo è il primo dubbio che avevo. E l'altra questione che mi ero segnata, forse va vicina alla domanda che faceva Diana prima, no? Riguardo a, invece al non ascolto, cosa assolutamente vera, da parte della politica italiana e della politica istituzionale in particolare, del femminismo, perlomeno del femminismo della differenza. E quello che io, il dubbio è simile forse a quello di Diana, però io mi ero anche detta una cosa rispetto a questo, che la sfida del femminismo della differenza, per noi, per noi come la conosciamo, del pensiero della differenza sessuale, non è traducibile nella politica istituzionale, non è traducibile in nessun modo, perché non c'è rappresentanza della differenza sessuale, questo lo sappiamo, Lia Cicarini ha detto con chiarezza ed è ovvio, e come dire, il mutamento auspicato riguarda l'ordine simbolico, le relazioni, la mentalità, non so, chiamerei così, insomma, in realtà guardando dalla parte dei politici, anche delle politiche che stanno nella politica istituzionale, in realtà secondo me neanche capiscono quello che noi diciamo, non lo capiscono proprio. Cioè c'è una non risposta, una mancata risposta, un mancato ascolto, ma anche proprio non capire, per cui non lo capiscono, è impossibile tradurlo in leggi, norme, eccetera, e quindi l'unica cosa che propongono sono sempre le leggi di parità, le pari opportunità, quella roba lì solita, ma proprio non lo capiscono. Cioè, non lo so, questi erano i due dubbi che io avevo.
Tanto sul primo io adesso mi rileggerò nella chiave della tua obiezione, mi dispiace se se il libro dà questa, diciamo, impressione storicista, non lo posso usare storicista, che invece è quanto di più lontano dalla mia intenzione e anche dalla mia visione dei processi storici. Naturalmente, quando si lavora con una prospettiva storica, cosa che mi sono accorto scrivendo questo libro ormai è abbastanza negletta, è molto difficile nel nostro ambiente, diciamo, trovare passione storica, ma anche tra i giovani filosofi, no? C'è stato questo divorzio tra filosofia e storia, su cui bisognerebbe secondo me ragionare. La mia generazione l'ha voluto, quindi figurarsi se non ne conosco le ragioni e le intenzioni, però secondo me adesso ne raccogliamo anche dei pessimi frutti. Allora, Giuseppe, quando si ragiona in termini anche storici, cioè con un occhio rivolto anche al passato, è ovvio che diciamo, l'effetto storicista, cioè la possibilità di varcare il confine sottile che separa storicità e storicismo è sempre inadeguato, però io non credevo invece che in questo libro ci fosse, perché io lascio molto spazio nel libro ai fattori inconsci e secondo me più volte ripeto che Berlusconi è anche una risposta al femminismo, ma io ripeto più volte che non è una risposta intenzionale, cioè non è che io mi immagino che Berlusconi si è messo lì una mattina con Carlo Freccero e gli ha detto adesso per favore inventami tra i libri in modo che io possa rispondere al femminismo, no. Ovviamente si tratta in parte della ritraduzione commossa, ripeto, propria dell'egemonia neoliberale, che però a sua volta io penso che sia in parte una strategia inconscia, credo che sia stato consapevole, e nella fattispecie in Italia a corte inconscia, secondo me, il che non ne riduce le responsabilità, no? Però è solo un modo per dire che se noi teniamo, come io tengo molto presente in questo libro, il piano inconscio, immaginario, simbolico, è difficile che l'esito sia quello che tu vada e percepito, cioè un effetto di approccio storicista. Questo mi dispiace che ci sia e lo rileggerò in questa chiave. Sul secondo punto, io figurarsi, ho lavorato praticamente per 30 anni, 30 anni, non lo so, ma 30 anni, non so mai, da quando sono usato il manifesto, sulla incommensurabilità tra femminismo della differenza e politiche istituzionate. Nella mia vita, in 30 anni, io ho anche declinato diversamente questa incommensurabilità. Talvolta, per esempio, alla fine degli anni 80, quando si fece il tentativo del patto tra donne, sembrava che il PC fosse un po' permeabile attraverso la mediazione di alcune donne ad assumere alcune istanze del femminismo della differenza, l'ho vista anche con più apertura e più speranze di quanto non l'abbia vista poi immediatamente dopo, cioè dai primi anni 90 in poi. Io penso, come tema, che non sia traducibile nella politica istituzionale il femminismo della differenza, però mai per una riga di questo libro c'è scritto o rivendicata questa traduzione. Assolutamente mai. In tutto questo libro ciò che io riprovero alla sinistra, alla politica istituzionale, sono due cose che stanno ben al di qua della capacità di capire tutto il femminismo della differenza, e sono: uno, l'ascolto della parola femminile, e mi ha veramente colpito, di nuovo uso il termine isomorfismo, l'isomorfismo tra il buon ascolto delle due donne scandalo, cioè Veronica Lara e Patrizia D'Ottavio, e 30 anni di non ascolto della parola femminista. Cioè questo io penso che sia un dispositivo simbolico che si ripete del non ascolto o della riduzione di autorità della parola femminile, che si ripete dello stesso dispositivo che di Stenson, che riguarda l'emergenza di voci femminili libere ogni volta che essa si verifica. E io penso che su questo dispositivo simbolico dobbiamo lavorare meglio, perché noi non abbiamo grandi mezzi, noi non abbiamo 5 televisioni, 8 giornali, case editrici, cioè noi dobbiamo lavorare di più su come evitare questa cancellazione. Sto non a scoprire la parola femminile, che ripeto, secondo me ha proprio la forma di un dispositivo simbolico che si ripete sia che si tratti di Veronica Radio, sia che si tratti delle filosofe italiane che scompaiono dalla genealogia dell'Italia Theory. Scusate, ho appena ricevuto l'ennesimo libro in materia che è di nuovo una cancellazione totale, diciamo, della parola femminile, sia che si tratti più in generale di un ascolto politico. E la seconda cosa che io lamento nei confronti della politica istituzionale è che non abbiano capito il rapporto tra personale e politico, perché anche questo, diciamo, è una richiesta basica. Siccome io ero lì, ero in Parlamento a cercare di dire a questi, ai migliori della sinistra, guardate che state sbagliando tutto, non potete continuare a dire che sono cose private, perché questa roba esplode, questa roba esplode, e parlo del 2009, e tutti mi dicevano: ma Ida, ma se noi diciamo questo perdiamo le elezioni. Posso citare, mi ha detto questa frase,
sì, sì.
È uno dei migliori compagni della sinistra parlamentare, e allora io penso che lì, che caspita, mi dispiace, voi potete anche non capire che cosa ha detto il femminismo in 30 anni, qualcosa dovete capire, però una cosa che dovete capire è che privato e pubblico, personale e politico non sono separabili con tagliamento, almeno questo, ecco. Poi per il resto io da mo' che ho perso qualunque illusione che la politica, io poi penso che la politica istituzionale non c'è più, cioè io penso che siamo in tempi non più di crisi ma di fine della politica. Ho appena fatto un paper su questo qui a Cornell, e quindi figurarsi se penso che siamo traducibili in quella lingua lì, no, non ci credo.
Sì, posso aggiungere?
No, c'è la Maria.
Se vuoi aggiungere.
No, beh, era un piccolissimo commento. La questione dell'incommensurabilità del pensiero della differenza della politica istituzionale non era una cosa che dicevo a me, insomma, per spiegarmi come mai un pensiero così ricco sia appunto non per niente ascoltato. Invece no, volevo sottolineare solo che quello che tu dicevi invece è un punto molto forte del tuo libro, è molto riuscito a mio parere, che mi ha molto colpito, cioè questo non ascolto della parola femminile, che tu metti vicino appunto Veronica, Lario e Patrizia D'Addario da una parte, non ascolto della parola delle donne, del pensiero della differenza dall'altra. Questo è un punto molto forte secondo me e che ho molto apprezzato.
Ida, ciao, sono Anna Maria Chiussi.
Ecco, mi ha
arrivato. Allora, ho ascoltato gli ultimi interventi. Intanto il libro che ho letto con tutta l'attenzione che mi rendeva possibile il mio tempo e che ho apprezzato. Ho apprezzato soprattutto questa scommessa per cui l'interpretazione, come dici tu, comunque è un'interpretazione performativa di fatti, anche l'interpretazione può performare fatti, e questa è anche una scommessa importante che poi sta nella, dentro il quadro della politica del simbolico. E quindi tutto il tuo lavoro l'ho letto proprio in questa chiave, in una chiave di una scommessa di questo tipo. Allora, ci sono dei punti, certo ce ne sarebbero molti, peraltro io ho letto il libro un po' di tempo fa, me lo sono ripreso in mano oggi e alcune cose probabilmente mi sono anche sfuggite, mi sono segnata due o tre punti che mi stanno a cuore, due in realtà. Uno è un po', diciamo, riprende l'intervento che aveva fatto prima Alessandra, no?
quando parlava della questa tendenza al differenziato, eccetera. Anche su questo è un punto che a me interessa molto, perché poi riguarda anche diciamo l'ordine sociale, non soltanto l'ordine simbolico in questo momento storico anche in Italia. Però accanto a questo metterei anche l'esplosione delle diversità o delle differenze sessuali, o delle differenze o identità sessuali, che stanno in qualche modo oggi dominando la scena pubblica, almeno qui in Italia, forse altrove è stato in altri momenti, ma qui in Italia senz'altro. E mi chiedo se tutto questo, diciamo, proliferare delle differenze sessuali che si chiamano anche, si autonominano anche come minoranze sessuali, e comunque un proliferare in termini di soggetti politici, di soggettività politiche, non solo come dato sociologico, ma proprio come assunzione, diciamo, autoassunzione, autorappresentazione come soggetti politici. Ecco, tutto questo, se a tuo modo di vedere, è molto più legato alla, diciamo, può essere letto come esito di questa libertà fittizia neoliberista, fittizia comunque, diciamo, sì, che poi è tutto, insomma, uno dei fili conduttori del tuo libro. Oppure se ha a che fare, in che termini può avere a che fare con, come io in parte credo, con la libertà femminile venuta al mondo, che in fondo ha aperto libertà, spazi di libertà per altre, per altri, e non so neanche più come nominarli, perché mi viene in mente 50 sfumature di grigio che io non sono andata a vedere, ma le 50 identità sessuali o differenze sessuali, che proprio a partire dagli Stati Uniti, dove tu ti trovi, insomma, sono già state affermate come possibilità e anzi come diritto. Allora, ecco, a parte questo, cioè, appunto, è un po' la matrice di questo emergere, no? Attuale delle diversità sessuali, delle tante diversità sessuali. L'altra questione è il come porsi, insomma, in qualche modo noi che pensatrici della differenza, di fronte a questi fenomeni, più che fenomeni, a queste nuove soggettività, nuove o antiche, non so, soggettività politiche. Questa è la domanda. Ne abbiamo discusso un po' anche dentro di Ottima in due o tre riunioni, anzi una parte del grande seminario quest'anno era dedicato proprio a questo, a questo tema. Ecco, io non sono personalmente arrivata a delle conclusioni soddisfacenti per me. Comunico che in questo momento in Italia, per dire, c'è un attivismo incredibile anche di giovani donne femministe, soprattutto attorno a scuole, istituzioni formative varie, proprio su questa difesa, diciamo, delle minoranze sessuali, delle nuove identità sessuali. Pare che sulla scena politica ci sia solo quello. Pare, perché anche qui si tratta di rappresentazione.
Paolo, ti ringrazio molto di questa per il fatto di porre questa questione, perché allora comincio a dire questo, poi dico delle altre cose, però comincio a dire questo. Questo libro era una scommessa sull'eterosessualità come campo di conflitto. Io non lo dichiaro questo, ma è evidente che nel libro io do molto più peso, diciamo, al ciao, per dirlo con un nuovo capolo di Judith Butler, che c'è nel campo dell'eterosessualità, che non alla proliferazione sessualità etero rimanere fuori dal discorso. Ho fatto questo perché Anna Maria un po' come gesto di ribellione a questa dittatura della proliferazione delle differenze e a questo spostamento della politicizzazione della sessualità solo nelle mani di queste di questa proliferazione di differenze al plurale, che è un processo che si è già visto negli Stati Uniti, no? Già da molti anni è in corso qui, cioè la questione politica della sessualità è scivolata via completamente dalla sessualità eterosessuale alle sessualità critiche dell'eteronormatività. Allora, io quello che ho voluto fare anche con questo libro, centrando da un discorso sulle relazioni uomo-donna, non è, come qualcuno mi ha già accusato di aver fatto, per riconfermare un paradigma eteronormativo, ma per dire che il campo delle relazioni tra uomini e donne è quello più terremotato dal fascismo. Altro che eteronormatività. Noi non possiamo equiparare l'eterosessualità all'eteronormatività, perché facendo questo sguarniamo il terreno di maggiore complicazione delle relazioni che si è verificato dopo il femminismo. E non so se è chiaro questo punto, io penso che sia un terreno di grande conflitto politico inespresso in questo momento, molto latente, mentre negli anni 70 era molto dichiarato, adesso è molto latente, e che non ce la possiamo cavare semplicemente dicendo vabbè, ma questa è tutta eteronormatività, andiamo nel queer che invece è più libero e più promettente. Io non ci credo. Questa è la parte, diciamo, facile della domanda. La parte difficile è questa. Naturalmente sono del tutto d'accordo con te, questa proliferazione di identità sessuali non è come l'abbiamo concepita noi, politica della differenza, ma è politica delle differenze in un quadro di egualitarismo, no? E di pluralismo, diciamo, un pluralismo identitario, non è politica delle differenze. Io lo chiamo pluralismo identitario, che è il contrario del taglio della differenza, come insomma. Dopodiché io penso che su questa questione, cioè di come concettualizzare la differenza sessuale rispetto al mutato quadro, rispetto a come il quadro è mutato in confronto a 30 anni fa, varrebbe la pena di tornare. Infatti avevo visto con grande entusiasmo il ciclo di cose che avete fatto sulla differenza, e in particolare avevo letto la molto bella, secondo me, relazione di Diana Sartori su questo, e penso che varrebbe la pena forse di uscire con una nuova mossa anche teorica su questo, e proprio ridiscutendo il termine, perché in fondo quando noi ce lo siamo inventato eravamo in un contesto di teorie democratiche dell'uguaglianza da una parte e di decostruzionismo, no, differenzialista dall'altra. Adesso il quadro è completamente cambiato, sia sul piano diciamo così teoretico, filosofico, sia sul piano filosofico politico. Quindi secondo me converrebbe fare una mossa di riconcettualizzazione, tornare sul termine e chiarire le implicazioni proprio rispetto a questo quadro trasformato.